Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7.52 del mattino è giovedì, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, il 18 di maggio e il riscaldamento globale, che noia signora mia, vuoi mettere coi grilli e coi rave party, quella sì che è adrenalina a livello pro, così poco fottutamente sexy il riscaldamento globale, saccenza pedagogica, catastrofismo iettatorio, moriremo tutti, mani sulle palle, nei comizi e nei talk show, applausi, risate, meglio tornare a parlare delle tasche degli italiani, perché ok la transizione ecologica, ma poi chi paga? Certo non le borseggiatrici rom, se allarme deve essere allora meglio l'invasione, solo che stavolta ad andare sott'acqua non sono gli altri, ad andare sott'acqua stavolta siamo noi, e la sostituzione etnica la si rischia sì, ma con i pesci. Romagna mia, titolano i giornali, un po' di cordoglio e un po' di Casadei, l'ennesima alluvione, voilà, dove l'accento pesa su alluvione ma anche su ennesima. E dire che fino a ieri il problema era il caldo torrido, prima la siccità e poi l'inondazione. Ah, non si capisce più niente, non ci sono più le mezze stagioni e al povero Vittorio Feltri tocca rimettere la termocoperta a maggio, quando come spesso accade, insomma, la tragedia si fa farsa, la politica si mescola col bar e l'alluvione con il Milan. L'Emilia affoga, un bacione amici e una pedata nel culo ai Lazzaroni che imbrattano i muri a colpi di vernice. Insomma, infrastrutture e frittatona della Pina, responsabilità istituzionale e rutto libero, anche perché tragedie come queste sono sempre esistite. Ce lo ricorda Libero questa mattina, gli smemorati del clima, l'Italia sommersa da 15 secoli, dal Medioevo, il paese è vittima di catastrofiche inondazioni, ma oggi si punta il dito solo sul capitalismo cattivo che rovinerebbe la natura, una tesi velleitaria. E allora ecco che ci viene ricordato l'alluvione del 1851, quella del 1680, del 1557, del 1152, persino nel 589, per non parlare di Noè. E infatti ci sono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti e un ministro baciatore di salami che sogna il ponte sullo stretto di Messina, mentre a Cesena intanto si rischia di vivere sulle palafitte. Però no, non cadiamo nel solito giochino, perché cavarsela col piove governo ladro proprio no, e nemmeno col piove governi precedenti, anche perché se proprio bisogna trovare un colpevole ci sta e ce l'abbiamo sotto gli occhi, e lo Squaderno ancora una volta Libero che titola sott'acqua il modello PD. Insomma, chi è stato? Ha stato come sempre il PD, lo conferma anche il giornale diretto da Belpietro nel catenaccio centrale, Schlein, opere mancate per l'Emilia allagata, va in taglio centrale perché ragazzi l'emergenza per la verità è sempre un'altra, tamponi e mascherine, un'altra presa in giro. Eccoci qua, siamo tornati nuovamente al Covid, ma per fortuna, meno male che Giorgia c'è, Meloni vara un pacchetto di aiuti, dice Libero, dal governo subito una mano, rilancia il giornale. Romagna Nostra è il titolo del giornale, che è poi lo stesso titolo che fa La Stampa, come si diceva per l'appunto, un po' di cordoglio e un po' di casa dei morti e sfollati come un terremoto. Questo è il Corriere della Sera, che riprende Bonaccini, che a sua volta riprende altri, perché c'è questo sguardo interpretativo che dice è stato come un terremoto. Sì, è stato come un terremoto in termini contabilità, tot morti, tot danni, tot sfollati, tot evacuati, tot costi per la ricostruzione, solo che con il terremoto il pianeta fa un po' tutto per conto suo, mentre l'emergenza climatica, mannaggia, invece ci chiama in causa. Vediamo rapidissimamente altri titoli, perché tra poco dobbiamo dare la linea ai titoli delle 8 e il titolo migliore probabilmente lo fa, come spesso accade, il Manifesto. L'immagine è quella, come dire, di un mare di fango da cui emergono un paio di tetti e qualche cima di albero. Il titolo è Tempo scaduto, 9 morti, 13.000 sfollati sotto le piogge eccezionali, ormai non più così eccezionali. L'Emilia Romagna cede, Faenza va sott'acqua, Cesena sale sui tetti, Bologna galleggia e nella notte si ricomincia. Non si diceva siccità, appunto, ma in realtà è lo stesso fenomeno. La stessa immagine la troviamo sulla prima di Repubblica, che invece è più laconica nel titolo, sott'acqua. Ancora la stessa immagine sulla prima del Messaggero, affogati nel fango, e via di questo passo i titoli e le prime pagine, e poi tutto il resto lo riprenderemo tra poco all'inizio della seconda parte del Demone del Tardi. Ma intanto andiamo immediatamente in cronaca con i titoli del GR delle 8.
I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were.
job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a life that don't come true? Or is it something worse that sends me down?
Minuti dopo le 8, rientrando in onda con la seconda parte del Demone del Tardi, insieme a questa canzone che oggi rischia quasi di suonare come una facile didascalia, The River, in una giornata in cui si scrive e si racconta molto di fiumi, ma è una canzone che ci porta anche in un pezzo del dibattito, che è quello poi della polemica che è montata sui social e che riguarda l'opportunità o meno di tenere il concerto di Springsteen oggi a Ferrara. Giusto per fare un esempio, visto che se ne scrive oggi sui quotidiani, lo fa per esempio il Corriere della Sera a pagina 10, ieri un utente scriveva: il boss suona a Ferrara, dato che io credo che tutti quanti nel nostro piccolo lo faremo. Spero in un gesto concreto da parte sua, se davvero è quello che ha detto di essere in mezzo secolo di canzoni, la speranza non è mal riposta. E risponde un altro utente: io che lavoro a Ferrara ti posso dire che in una regione in ginocchio, con un sistema ferroviario devastato, le strade allagate, i morti, fare un concerto per cui è previsto l'arrivo di 50.000 persone significa creare un disagio immenso, sovraccaricare le poche strade aperte, rallentare le opere di soccorso. Il concerto è previsto nel parco urbano, un parco bellissimo dentro la città, che adesso è in condizioni disastrose per la pioggia e che da giorni stanno cercando di asciugare con le idrovore. Tutti i ferraresi chiedono la decenza di fermare questa festa nel bel mezzo di una tragedia. Queste più o meno le due polarità che individuano nel dibattito social che si è aperto a proposito del concerto di Springsteen. Scrive il Corriere che Ferrara ieri ha smesso di piovere nel tardo pomeriggio, i lavori per il montaggio del palco sono proseguiti sotto gli occhi della commissione provinciale che è presieduta dalla prefettura, e Claudio Trotta, l'organizzatore del concerto, conferma la regolarità dei treni speciali previsti per raggiungere l'evento e respinge il sospetto che il concerto stia distraendo gli aiuti e gli interventi urgenti nelle zone colpite. Mentre il concerto di Springsteen si farà, salta invece il Gran Premio di Formula 1 che si doveva tenere a Imola, sempre il Corriere della Sera. Oggi intervista Domenicali, CEO della Formula 1, lo stop a Imola dice: una questione di coscienza, scelte diverse non solo in termini di opportunità ma anche proprio per la messa a terra concreta del evento. Visto che abbiamo chiamato in causa i social, spesso ogni tanto, diciamo, sui social ci sono scritte anche cose più focalizzate, più interessanti di quelle che si trovano sui giornali. Per esempio, a proposito dello sciagurato tweet poi cancellato di Salvini dall'altra sera, Salvini che scriveva: nel pieno dell'alluvione, cuore, impegno e telefono che squilla di continuo, dedicati ai cittadini dell'Emilia Romagna che che lottano con acqua e fango, virgola, un Milan senza cuore, grinta idee, non merita neanche un pensiero. E a proposito di questo tweet, scrive l'amico Francesco De Collibus: questo tweet non ha assolutamente nulla di sbagliato e ha fatto molto male Salvini a toglierlo, perché è un manifesto estremamente sincero della destra di Salvini, in cui fluttuano assieme alluvioni risultati calcistici, buona domenica e voi cosa mangiate a pranzo, amici, vi sembra normale che un immigrato faccia questo? A me no, i nostri amici a quattro zampe, follia dell'Europa, vogliono dirci che l'alcol contenuto nel nostro vino fa male, pazzesco, amici, terremoti, i nostri angeli in divisa, catastrofi, preghiamo per loro, che buone le castagne, io sono per la pace in Ucraina, roba da matti, amici, la pizza margherita come fanno a Napoli, gnamma, mi è scoppiata una gomma e la sinistra muta, dove andremo a finire, eh? Tutto flutua, scrive Francesco De Collibus, assieme nella più totale assenza di gravità, e l'alt-right pop felpa edition, mentre Fratelli d'Italia ne esprime la versione seria, carica di preoccupazione, storia e anche livoroso rancore. Salvini non sembra invece preoccupato di nulla, sradicato anche dal nord di cui la sua Lega fu interprete. Flutua Salvini nella pigrizia di un'interminabile domenica pomeriggio. Magari Salvini fosse un fascista, si saprebbe almeno come definirlo, e invece niente, non viene in mente nulla, il nulla. Così Francesco De Collibus a proposito di quel tweet. Ma torniamo invece al racconto e alle cronache che state ascoltando anche sulle nostre frequenze, con il nostro inviato Mattia Guastafiaro, che riascolteremo anche tra poco poi all'interno di Prisma, per sentire in tempo reale come stanno andando le cose. Intanto leggiamo per esempio quello che racconta Brunella Giovara oggi a pagina 2 di Repubblica. Arrivano i sommozzatori, il che è un brutto segno, vuol dire che c'è gente sott'acqua, lo capisce anche un bambino come quello che scende a fatica dal mezzo anfibio dei vigili del fuoco ed è muto e i pugni stretti e gli occhi sbarrati come una bambola. Avrà 10 anni e ha capito benissimo che la morte l'ha quasi toccato. Poi sono arrivati questi del Veneto e l'hanno salvato con padre e madre e un signore anziano in pantaloni corti e ciabatte fradice. Li abbiamo presi su a Solarolo, c'era 1,5 metri d'acqua. Mai stati a Solarolo prima, questi vigili che arrivano da Padova, Treviso e Vicenza, una colonna che a fatica è scesa verso il disastro, un nuovo polesine che si è spalancato davanti ai loro occhi e poi si sono arresi. A Forlì non arriveranno mai, i ponti sono chiusi o crollati, l'autostrada chiusa per ore, da qui fino al mare c'è un mare di fango e più di 10.000 sfollati lungo tutta la via Emilia. E come spesso accade in queste circostanze, più che i racconti sono eloquenti le immagini che oggi troviamo sui giornali, le immagini che mostrano una pianura che non c'è più e che si è fatta acqua e mare, anche le infografiche che mostrano quale sia la zona colpita ed allagata, che è enorme, va da Riccione fino a Bologna e prende praticamente tutta quella fetta di pianura padana che nelle mappe proiettive di quelli che appunto da tempo i meteorologi denunciano i rischi del riscaldamento globale, dell'innalzamento dei mari, e mostrano un futuro prospettico con una pianura padana mezza restituita alle acque. Ma torniamo al racconto, perché si parlava degli sfollati, ma poi ci sono anche i morti che hanno fatto la fine dei topi, scrive Brunella Giovara, cercando la fuga dall'acqua, e non è neanche esondato il Po questa volta, dice il volontario di Una Misericordia, qui è esondato il Senio, una specie di torrente che è diventato un fiumone, e lo dice ancora stupito al sottopasso in fondo al paese, un uomo è morto in auto, il Senio è arrivato veloce, l'auto è stata trascinata via da una corrente così forte e lì sotto si è bloccata. Si può davvero morire così in un attimo o quasi? Chi era il sindaco Luca della Godenza non lo sa, non me l'hanno ancora detto, qui è il caos, lo vede anche lei. Ieri mattina è rimasto isolato in comune, lui e qualche assessore, e da lì mentre l'acqua saliva hanno lanciato un appello: aiutateci, siamo sommersi. Molti cittadini sono saliti ai piani alti, mandate la protezione civile, i vigili, è arrivato l'esercito da Forlì, i militari della fanteria aeromobile, ma in questa incredibile acqua alta i loro VM servono a poco. Qualche ora più tardi un altro appello: non abbiamo più viveri, sembrava un matto ma non lo è, per quanto stremato, avendo evacuato quasi i 9.500 abitanti, molti ricoverati nel Palasport, altri scappati verso Imola. Alle 17 erano finiti anche i pochi biscotti e pure la minerale, perciò ha chiamato la prefettura e chiesto per favore pasti caldi. Per quanti? Di preciso deciso, non lo so, ma mandatene tanti. Altri sindaci disperati come lui a fare la conta dei morti, ritrovandosi senza acqua potabile e no elettricità, no luce, no connessione internet. Da Bologna, dove è esondato il Rabone, in parte costretto sottoterra e sconosciuto ai più, ma quando è uscito dal tunnel è esploso e la via Saffi è andata sott'acqua. Bologna non è un paese dell'Appennino come i tanti attualmente isolati, e cos'è successo è facile dirlo. È piovuta in 2 settimane la pioggia che di solito arriva in 6 mesi, il terreno non assorbe ma collassa, gli argini cedono subito, sono così fragili che si sbriciolano, scompaiono, l'acqua quindi ha il via libera e avanza, distrugge, infine sommerge. Questa è una delle tante cronache che troviamo oggi sui quotidiani, ci sono gli inviati e poi c'è anche un versante quasi pop, verrebbe da dire, perlomeno nell'intenzione dei giornali, per cui si cede la parola in termini di intervista o di pezzo firmato, vuoi a Linus sulla Stampa, originario di Riccione, vuoi a uno scrittore come Maurizio Maggiani sulle colonne della sempre della Stampa, c'è chi intervista Wuming, c'è chi intervista Arrigo Sacchi, tutti originari di quelle terre. Ma visto che si sta parlando di fiumi e i protagonisti sono i fiumi, c'è la domanda che e poi perché i fiumi non hanno retto, domanda che troviamo esplicitata oggi a pagina 9 del Corriere della Sera. Erano 21 i corsi d'acqua esondati alla mezzanotte di ieri, devastando circa 35 comuni. Le criticità di alcuni, tra questi Fiumiciatoli e Torrentelli, che stanno mettendo in ginocchio la Romagna, erano state già elencate in un dossier del WWF presentato poco prima della pandemia. Ecco il Lamone, per esempio, il caso che forse meglio descrive il disastro in corso. In 15 giorni è esondato 2 volte, sommergendo mezza Faenza. La prima è stata nella notte tra il 2 e il 3 maggio. Per i tecnici era un problema di sormonto, vale a dire che con l'alveo troppo pieno, l'acqua all'altezza della vicina Bagnacavallo, poco più a monte, era andata sopra l'argine, innalzato un secolo fa, tenendo conto delle piene di allora, ma mai più viste sino a questo maggio, e poi lo ha sbriciolato progressivamente con lavori senza sosta. Dopo 5 giorni il punto devastato era stato risistemato, ma martedì, stavolta nel centro cittadino, l'opera di difesa adeguata nella scorsa estate è stata nuovamente sormontata, case, attività commerciali e le coltivazioni vicine sono state di nuovo inondate. Ora Andrea Agapito, biologo responsabile del settore acque del WWF e curatore del dossier, dice che la vicenda del Lamone spiega bene ciò che sta accadendo in Romagna. Lungo il suo corso sono progressivamente spariti, e lo denunciamo già nel 2007, dice, i boschi ripariali, quella vegetazione golenale che ha un decisivo effetto spugna, frena l'acqua straripata, l'assorbe e la restituisce in tempi di siccità. Se adesso queste difese naturali non ci sono più è perché stiamo sempre più irregimentando i fiumi, gli alvei sono stati canalizzati, le aree di esondazione naturale sono state occupate da abitati e coltivazioni. E poi c'è un'altra questione, quelli esondati tipo l'Idice, 78 km di lunghezza, o il Sillaro di soli 66 km, sono tutti fiumiciatoli piccoli, e la loro modesta portata in un suolo già saturo per l'alluvione di inizio maggio, spiega questa volta Mauro Rossi, geologo dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, si è di colpo ingrossata per via delle precipitazioni intense delle ultime 48 ore. Difficile dire se una maggiore presenza di bacini di laminazione, i cosiddetti parcheggi temporanei delle acque che straripano, avrebbe risparmiato l'alluvione della Romagna. Sono difese che non si possono costruire da tutte le parti perché stravolgerebbero la realtà di questi piccoli centri. Tutto alla fine va inquadrato in uno scenario che vede una frequenza sempre maggiore di eventi estremi, riassume il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Francesco Violo, che impatta un territorio urbanizzato negli ultimi anni in maniera molto intensiva, con alte percentuali di consumo di suolo. Semmai i parametri dei calcoli idraulici svolti nel passato per le opere di difesa non sono più idonei. La soluzione? Aggiornare il modo di progettare, adattarsi le condizioni nuove con piani per interventi strutturali e con presidi territoriali in grado di monitorare il territorio intervenendo con tempestività la frequenza degli eventi catastrofici, il tema del consumo di suolo, l'orizzonte di un'emergenza climatica in un crescendo esponenziale, tutti segnali non nuovi che oggi un po' scorato torna a ripresentare Luca Mercalli, su intervistato dalla Stampa. È tentato quasi dall'alzare le mani il meteorologo Luca Mercalli per frustrazione, scrive Francesco Grignetti che lo intervista. Quante migliaia di volte avrò scritto che dobbiamo fermare la corsa al riscaldamento globale, eppure nulla succede, ci si commuove ora, poi si volta la testa fino alla catastrofe prossima. Non possiamo continuare in questa ignoranza voluta. L'avrò scritto in migliaia di articoli, dice Mercalli, eppure sul PIL che sale o che scende, sappiamo tutto su queste cose, ogni giorno ci tocca ripetere argomenti che dovrebbero essere l'ABC. La politica non si salva, gli dice Grignetti, ma sembra che lei non salvi nemmeno la società. No, dice, perché è evidente che voltiamo la testa per non vedere. E non vedere che cosa? La frequenza degli eventi estremi, Senigallia a settembre, Ischia a novembre, ora due eventi fortissimi in Romagna a distanza di appena 15 giorni, eppure la spiegazione è sotto i nostri occhi. Il Mediterraneo sta diventando bollente, aumenta l'evaporazione, l'umidità si deve scaricare a terra. Qualcuno, gli dice ancora Grignetti, ironizza sul fatto che si temeva la siccità, invece piangiamo i morti da pioggia. Humor nero, non capisco cosa ci sia da ridere, dice Mercalli. Usciamo dalla siccità peggiore degli ultimi due secoli, peraltro preceduta da altre siccità del 2017-2019. Ne avremo presto altre. Meglio prepararsi con una manutenzione delle reti e dei bacini, ma che la siccità dovesse terminare con le piogge è normale. Anormale e inquietante è che si esca da un evento estremo con un altro evento estremo. Che cosa fare? Allora gli viene chiesto, innanzitutto dice, fermare la corsa alle emissioni, poi abbattere e ricostruire, ma lontano dai fiumi, per carità. Servirebbe una legge contro il consumo di suolo, però politica e la società non ascoltano, perché il cambiamento climatico va a toccare, dice Mercalli, la nostra responsabilità personale, richiede impegno e, salvo i ragazzi che si battono per il clima, nessuno vuole fare sacrifici. I ragazzi di ultima generazione le sono simpatici, gli butta lì Grignetti e dice Mercalli, certo, come quelli di Friday for Futures, io non userei la vernice perché da un punto di vista comunicativo non ha pagato, però ciò non toglie che la loro motivazione sia assolutamente pertinente. E dunque, a proposito del consumo di suolo chiamato in causa da Mercalli, andiamo sulle colonne del Fatto Quotidiano, che proprio delle leggi ferme da decenni che riguardano consumo di suolo e clima oggi scrive con Virginia Della Sala a pagina 3. Non aggiungere più neanche uno scampolo di cemento al suolo ormai occupato è uno storico slogan e obiettivo. Peccato che la legge che lo prevede non abbia mai visto la luce. La si richiede a ogni nuova tragedia, ma giace in Parlamento in varie versioni sin dal 2012, quando la proposta dell'allora ministro delle politiche agricole Mario Catania, governo Monti, venne formulata. Nessuno dei governi successivi l'ha ripresa e certo non lo farà a breve questo governo, visto che non si riunirà sulle prima del Consiglio dei Ministri del 23 di maggio. Eppure lo stop al consumo del suolo è un orientamento europeo e delle Nazioni Unite da tempo, scandito da strategie e pianificazioni cicliche. Segue l'elenco delle strategie e delle pianificazioni cicliche: strategia tematica per la protezione del suolo 2006, poi una tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 2011, le linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo 2012, il settimo programma di azione ambientale 2013 e ancora gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 2015 e la nuova strategia della UE per il suolo per il 2030, questa nel 2021. In quest'ultima la Commissione si è impegnata ad approvare una nuova legge sulla salute del suolo entro il 2023. Sono servite finora ben poco, preservare il suolo non è evidentemente una priorità. I dati dell'ultimo rapporto ISPRA raccontano uno scenario disastroso, scrive Virginia Della Sala. Nel 2021 sono stati consumati circa 2 metri quadrati al secondo, cioè 19 ettari al giorno. La copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,13% rispetto a una media UE che è del 4,2%. Non c'è grado di tutela che regga il consumo di suolo e presente all'interno delle aree vincolate per la tutela paesaggistica, più 1270 ettari è presente entro i 10 km, la linea di 10 km dal mare, più 1353 ettari, è presente in area pericolosità idraulica media, più 992 ettari, in area pericolosità da frana, più 371 ettari, in area pericolosità sismica, più 2397 ettari. Il Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici è l'altro grande assente, di fatto una sorta di database con 361 azioni di adattamento raccolte per urgenza, tipologia, tempi e istituzione competente, soprattutto con le stime dei costi e dei fondi già disponibili. È una componente essenziale della strategia nazionale di adattamento e latita nonostante il governo ne avesse assicurato un'accelerazione dopo l'alluvione di Ischia. L'Italia è uno degli ultimi paesi UE a non averlo. L'opposizione al piano è talmente forte che viene serbato e resuscitato a parole al Ministero dell'Ambiente fin dal 2016. Nel 2021 l'allora ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ne parlava al Consiglio Ambiente della UE dicendo che era questione di poco prima che sparisse completamente dai radar. Dal 2017 la bozza del documento studiato nel 2016 giaceva in un cassetto nonostante una consultazione pubblica. Dopo i fatti di Ischia il governo si era impegnato a riprenderlo, a fine gennaio era in consultazione e poi più nulla. E dunque siamo al punto del Romagna mia, come si diceva, un po' di cordoglio e un po' di casa dei, ma tanto chi è stato lo dice Libero e lo ricordiamo, ha stato il PD. La lettura dei giornali di oggi è quasi di fatto monografica su la tragedia alluvionale che sta colpendo l'Emilia Romagna, un po' perché occupa gran parte delle prime pagine e dello sfoglio dei quotidiani, un po' perché latitano abbastanza notizie significative di contorno. E allora in questi ultimi due minuti facciamo proprio uno sfoglio trasversale delle prime pagine dei quotidiani per vedere segnalarvi al volo qualcosa. Sulle prime pagine, per esempio su quella di Repubblica, che in questo momento sotto mano, ritorna la nuova puntata della straordinaria pochade dei dispetti tra Renzi e Calenda. Renzi fa il gruppo e così Italia Viva spinge Calenda nel gruppo misto. Poi c'è Gianluca Di Feo che racconta di come si stiano facendo importanti esercitazioni militari in Sardegna con i Leopard della NATO che studiano in Sardegna, dice, le lezioni dell'Ucraina. Dalla prima della Stampa alla prima del Messaggero, che avevo immediatamente sotto, dove al di là di un'altra notizia molto gettonata oggi, che è quella di Harry e Meghan che hanno rischiato la morte come Diana inseguiti dai paparazzi, ci sono due notizie affiancate. Mi ha colpito la prima perché era strano che il Messaggero desse notizia di una ONG che si è schierata contro Riad perché non rispetta i diritti umani. Qual è la ragione? La ragione è che c'è di mezzo la corsa Expo 2030 che vede Roma coinvolta, il Messaggero, il giornale di Roma. L'Arabia Saudita vuole usare l'Expo 2030 per ripulire la sua immagine sui diritti umani, un assist dunque per Roma, scrive Franco Bechis. E poi Mario Aiello di fianco parla dello schiaffo di Sala, lo schiaffo antiromano, Sala che ha detto che è un po' strano che la Consob non sia a Milano e quindi si teme il ratto della Consob da quelle parti. Dalla prima del Manifesto, notizie che arrivano dal fronte ucraino, il grano può andare, i jet F-16 per ora no, rinnovati in extremis per due mesi l'accordo sulle esportazioni di grano, mentre al Consiglio d'Europa di Reykjavik 7 paesi su 46 votano contro l'istituzione di un registro per i danni di guerra in Ucraina. Sulle forniture di caccia a Kiev si tira indietro anche la Polonia. Dalla prima della Stampa il La lite, chiamiamola così, tra miliardari, Elon Musk da una parte, Soros dall'altra, Elon Musk che dà a Soros del super cattivo come Magneto, l'eroe negativo degli X-Men, e che si appoggia nel dargli del Magneto su complottismi e suprematismi vari, e poi viene fuori a fianco che Soros si era appena sbarazzato di un pacchetto significativo di azioni della Tesla. Si scrive di Sarkozy condannato per corruzione e c'è l'ombra dell'inchiesta su Gheddafi. Poi ci sono cose che riguardano la politica interna che prendo al volo dalla prima del Corriere della Sera. Ancora una volta le tensioni sull'autonomia con l'intervista alla Russa che dice che non c'è stata nessuna manina, grandi preoccupazioni e grandi liti all'interno del governo. Ma su questo io vi devo salutare perché sono già fuori tempo massimo, la linea va alla GR delle 8.30, tra poco Prisma, e rimaniamo collegati per sentire dal nostro inviato Mattia Guastafierro come stanno andando le cose in Emilia Romagna. Grazie a tutti, ci sentiamo domani mattina anche col professor Di Stefano, il giorno delle locuste.